nella nostra vita. Abbiamo bisogno che lui la trasformi dall'interno. E questo compito di trasformazione, ecco, ce l'ha la parola di Dio. Se siamo stati attenti alla seconda lettura che oggi la liturgia in questa 28ª domenica del tempo ordinario ci propone, credo che veramente ci vengano illustrate in maniera molto precisa quali sono le funzioni della parola di Dio, che non è una parola umana. Noi facciamo tutti l'esperienza delle nostre parole umane, che molto spesso, ecco, sono molto fallaci, che non dicono nulla, che a volte distruggono. Cioè, la potenza della parola è terribile. Noi possiamo con le nostre parole costruire, possiamo con le nostre parole distruggere. Poc'anzi, ecco, mentre eravamo in sacrestia che ci preparavamo, si faceva menzione di quanto Papa Francesco ha detto riguardo il pettegolezzo, riguardo la formulazione. Ha detto una cosa terribile, ha detto che chi mette voci in giro nelle comunità religiose, nelle parrocchie, si può considerare né più né meno un terrorista, perché in fondo lancia una bomba, perché le bombe non sono mica, ecco, quelle che noi conosciamo, ma ci sono tante altre forme di bombe. Tu puoi uccidere il fratello appunto con una parola detta male, con una parola che a un certo momento butta discredito sulla, ecco, sull'altra persona, sul fratello e sulla sorella. E allora le nostre parole molto spesso, proprio perché non sono, ecco, misurate, non sono ben gestite, proprio perché non sono illuminate dalla parola di Dio, rischiano di distruggere e non di costruire. Con la parola di Dio invece, ecco, è una parola che sicuramente costruisce sempre, è viva prima di tutto, è una parola efficace ed è una parola, qui si usa un'immagine molto molto bella, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. È un'immagine molto bella, questa spada che ti entra dentro, se tu la lasci chiaramente andare fino nel profondo della tua interiorità, e ti produce meraviglie, perché dove arriva la parola di Dio, a un certo momento comincia a scrutare i sentimenti e i pensieri del cuore. E infatti noi veramente davanti alla parola di Dio che scende nel profondo non possiamo più nasconderci. Ecco perché a un certo momento si dice alla fine di questa seconda lettura: non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è tutto, è scoperto agli occhi Suoi e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Io vi invito a pensare un attimino a quante volte noi ci siamo messi, lo dicevo anche ieri sera a Marineo durante la messa, ci siamo messi l'abito, la maschera da cristiani, come a carnevale. Ma in fondo può capitare, no? Insomma, l'Alberchino è la maschera del diavoletto, Corleone c'è e con la maschera tipica del diavoletto, che ha tanti campanellini che quando praticamente è rosso, chiaramente tu che cammini fai il rumore. Ma io penso c'è anche la maschera, ecco, del cristiano, cioè di quello che si mette una maschera quando viene la messa, quando hai in certi contesti, poi nel momento in cui esce dalla chiesa, nel momento in cui finisce l'incontro che ci saranno a Margifaraci, nel momento in cui finisce anche l'incontro nei propri gruppi, ritorna alla propria vita con un'altra immagine. È terribile questo, no? E io credo che noi veramente davanti a Dio, davanti alla sua parola, non c'è più nessuna maschera. Cioè noi in questo momento possiamo anche essere falsi nei confronti dei fratelli che abbiamo accanto, possiamo anche, ecco, dimostrarci e farci vedere santi, ma il Signore sa quello che c'è nel nostro cuore. Davanti a Lui tutte le maschere cadono e io mi auguro che veramente noi oggi possiamo fare, ecco, questo, ecco, atto di liberazione, possiamo dire, possiamo lasciarci liberare dal Signore, nel senso che possiamo far sì che Lui distrugga, faccia cadere tutte le maschere, che sono quelle dell'ipocrisia, che ci rendono falsi e che sicuramente non permettono, ecco, alle nostre stesse parole di arrivare con efficacia agli altri, perché la vera evangelizzazione, come ricordava benissimo poc'anzi Sebastiano Fascetta, ecco, nasce prima di tutto da una coerenza di vita. Ricordiamoci sempre che la più bella predica noi la facciamo, anche le preti, non dal tampone, ma la facciamo per le strade, nell'ambito dei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, a scuola, perché finché siamo a Margifaraci, finché siamo in chiesa un'ora durante la settimana, è facile in fondo dirci che è bello, vogliamoci bene, ci abbracciamo tutti, ma poi siamo capaci di continuare le nostre messe fuori. E allora la palestra veramente della nostra vita, la palestra della vita di fede è fuori, nei luoghi dove il Signore ci ha posto, lì, senza andare a cercare i luoghi ideali. Ah, se tu sei questo posto, forse sarei di là, se avessi mangiato marito, forse la donna, se avessi un'altra moglie, non so che qualcuno potesse ragionare. Eh no, quel marito, signore, ti ha messo accanto, quella moglie ti ha messo accanto, no? Allora tu il combattimento spirituale lo porti, ecco, con le persone che il Signore ti ha messo accanto, in quel luogo dove tu sei chiamato a dare una testimonianza di vita coerente. E allora veramente chiediamo al Signore che cadano tutte le maschere, ecco, della nostra vita, perché abbiamo bisogno che Lui, ecco, dal di dentro ci trasformi, dal di dentro. E io credo che questo giovane ricco, che un giorno, ecco, Gesù incontra, aveva le idee chiare fino a un certo punto. Possibilmente quando Gesù gli dice una determinata parola si sarà sentito messo a nudo. Lui era una persona possibilmente zelante, nel senso che magari osservava i comandamenti. Qui lo si dice nel Vangelo di San Marco che a un certo momento si getta in ginocchio davanti a lui. Già questo gesto è importante. Si getta in ginocchio perché probabilmente c'è un desiderio, ecco, in questo giovane ricco di volere cambiare vita. Un desiderio che però purtroppo rimane solo un desiderio, da come appunto finisce il racconto. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Gesù gli elenca tutti i comandamenti. Ecco, a un certo momento egli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Forse tanti di noi effettivamente si riconoscono nel giovane ricco e dicono tra sé: ma io in fondo cerco di impegnarmi, metto in pratica tutti i comandamenti, poi magari andando un attimino a scavare c'è qualcosa che ancora ci manca. E adesso su questo ci arriveremo. C'è qualcosa che ci teniamo sempre per noi e che ancora non abbiamo consegnato al Signore. E questo è il motivo per cui non c'è una vera e autentica conversione. Allora Gesù, è bellissimo, qui vi chiedo di stare molto attenti. Gesù fissa questa persona, lo amò, e poi gli disse: una cosa sola ti manca. Io mi piace proprio sottolineare questa parte, ecco, del Vangelo, perché Gesù fissa una persona, perché lui ci ama personalmente, e colui ha la capacità proprio di mettersi di fronte e di non considerarci così, tipo fatti a sé, quello che a volte noi facciamo, che non ci sappiamo più guardare negli occhi. È importante, perché guardarsi negli occhi significa fermarsi. Dico una cosa che potrebbe sembrare scontata. No, quando tu devi guardare una persona negli occhi, sei per forza costretto a fermarti, no? E a perdere, tra virgolette, nel senso buono del tempo, e a instaurare una relazione. E infatti il fatto che noi non ci guardiamo più negli occhi, che marito e moglie non si guardano più negli occhi, che non abbiamo più, ecco, questa capacità di amarci anche attraverso, di volerci bene anche attraverso un gesto che parte dagli occhi, questo la dice lunga sul fatto che andiamo tutti di fretta e quindi non ci fermiamo più, ma anche qui andiamo tutti di fretta, non ci guardiamo più negli occhi. Gli occhi parlano e dicono molto di più che non le parole, ma questo linguaggio, ecco, che va oltre il corpo, no? E gli innamorati, quando sono veramente innamorati, si guardano, magari non hanno più niente da dire, sono in macchina, a un certo punto si guardano e sono due scimuniti, dice: ma siamo proprio scimuniti, l'amore è vero, ti fa diventare un po' scimuniti. Ma lasciatemi passare questa parola così, per dire come si diventa pappi, nel senso che tu ti guardi e gli occhi con l'altro e ti voglio bene, che bello, no? Ma come sarebbe bello che il nostro rapporto di fede potesse essere vissuto in questi termini? La fretta non ci permette, ecco, di guardarci negli occhi, ma Gesù ci insegna oggi una cosa importante, che vale la pena di fermarsi, di fissare negli occhi i nostri fratelli e poi di amare i nostri fratelli prima di dire le cose. Qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, perché proviamo a pensare, Gesù, se fosse stato un tipo duro, avrebbe potuto benissimo fare questo. Dopo che lui, sapendo nel cuore di quel giovane quello che c'era, ci avesse potuto dire: detto figlio mio, bravo, quanto sei di chiai, ti ha attaccato alla ricchezza, perché anche il tono fa la differenza. E invece no, lo amò, poi gli dice, una sorta di convenzione fraterna: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che dai, che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi, solo poi, vieni e seguimi. E allora, nel caso del giovane ricco era la ricchezza che lo teneva attanagliato, che gli impediva di fare una scelta definitiva per il Signore, ma qui stiamo attenti che il discorso non è solamente relativo alla ricchezza nel senso di soldi, ma proviamo a pensare ai nostri attaccamenti umani. ce ne abbiamo tantissimi. Io potrei fare un lunghissimo elenco, uno può anche essere attaccato al proprio cellulare. Quella è una forma, ecco, di ricchezza che per certi aspetti, ricchezza nel senso negativo, ci sta schiavizzando. Ma pensiamo per esempio ai nostri attaccamenti morbosi, malati, alle persone che molto spesso ci portano fuori strada. Pensiamo a quanti attaccamenti, ecco, abbiamo alle cose materiali, alla tecnologia, per cui non riusciamo più ad essenzializzarci. Lasciatemi passare questo termine, siamo troppo pieni di cose che a un certo momento non ci permettono di andare alla ricerca e di vedere, di valutare la cosa più importante, la cosa, ecco, necessaria di cui parla appunto Gesù. A un certo momento questo tale fa la scelta, ma che non è quella di seguire Gesù, è terribile, perché in fondo possiamo parlare qui di un fallimento, perché l'evangelista Marco, guardate come illustra, ecco, il risultato di questo fallimento, di questa vocazione fallita, potremmo dire. Egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. E c'era anche un'altra traduzione che diceva, fattosi scuro nel volto. È interessantissimo. Cioè, quando noi non facciamo la scelta per Dio, ce l'abbiamo altrove, cala la tristezza nel nostro cuore e la si vede anche, soprattutto, nel volto. Avere il volto scuro non significa avere la carnagione scura o abbronzata, significa avere, ecco, un volto che non è più pieno della luce di Dio. E allora mi sembra importante, sapete cosa ci rende il volto scuro? Cosa ci rende il cuore triste? Il peccato, prima di tutto, ma è proprio così. Io penso che a tutti lo sperimentiamo, quando noi siamo profondamente immersi nel peccato non siamo più solari, non riusciamo più ad avere relazioni solari come quando siamo in grazia di Dio, diventiamo antipatici, diventiamo acidi, rispondiamo al tono in famiglia, dove tutti ridiamo e tutti abbiamo sempre un tono alto, non riusciamo più a parlare con dolcezza e con delicatezza. Tutto questo procura il peccato, una disgregazione interiore, la persona non è più unificata, la persona perde la solarità anche nel viso. Ecco, per tornare al discorso che il corpo e la faccia parlano molto più che non le parole. E allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. Allora attenti, valutiamo qual è la nostra ricchezza, perché noi praticamente corriamo il grande rischio di concentrarci talmente sulle cose materiali e di dimenticarci della cosa che veramente vale, ecco, che è la grazia di Dio, che è la persona stessa di Dio che noi dobbiamo accogliere nella nostra vita. Mi viene da fare anche un discorso così molto terra terra, ma molto esperienziale. Ormai tutti abbiamo l'allarme nella casa, perché ormai abbiamo tutti paura, no? Hanno tentato di rubare anche a Marineo nella nostra parrocchia da poco, no? E una alza di acqua, c'è molto un inquino, ma se continua così, a tachicardia mi starà venendo. Io mi cerco insomma di non farmela mai venire, che per natura sono mite. Sinceramente mi è venuto un po' di ansia. E allora ho fatto questa riflessione, perché ho colto da questo mio stato d'ansia anche quello che il Signore voleva dire. Ho detto, ma vabbè, l'allarme ce l'abbiamo, proteggiamo tutto, ma in fondo, ma che te ne frega? Possono rubare tutto. L'importante è che non rubano qualche altra cosa. E allora io volevo fare questa riflessione insieme a voi, brevissima. Noi siamo tutti troppo concentrati a proteggere con gli allarmi, con le cose più assurde, i beni materiali. Cioè veramente impegniamo tantissime energie, c'è gente che non va più in vacanza perché ha paura che l'altro, ecco, arrivano a casa. Cioè no, così non si può più vivere. Però, guarda caso, mentre noi siamo troppo impegnati a valutare e a proteggere i beni materiali, qualcuno ci ruba il cuore, qualcuno che è il diavolo, ecco, ci fa fare scelte sbagliate. E questa è una cosa che dobbiamo valutare. Abbiamo messo sotto protezione il nostro cuore, abbiamo l'allarme messo anche nel nostro cuore, perché mi sa tanto che noi, ecco, stiamo un attimino perdendo troppo tempo sulle altre cose, rischiando di perderci. E qui veramente il diavolo, che è molto furbo, si parla oggi di combattimento spirituale, io credo che lui approfitti di questo, approfitti del fatto che ci vede troppo impegnati a proteggere le altre cose e nel mentre lui è combattuto tutti sui giochi perversi facendoci perdere. Ognuno tiri le proprie conclusioni. Allora credo che dobbiamo ribaltare. Gesù qui usa poi a un certo punto un'immagine, ecco, molto forte, e i figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la tuna di un lago che un ricco entri nel regno di Dio. e sulla ricchezza e sui beni materiali il discorso potrebbe andare avanti. Io ricordo solo che San Paolo nella prima lettera a Timoteo, parlando della ricchezza, a un certo punto, ecco, dice: attenti perché la ricchezza fa perdere la testa. Ecco perché per la ricchezza, per andare dietro i soldi, tanti si sono dannati. Ma quanto è vera questa parola? Quanto è sapiente? Ma diciamoci la verità, quante famiglie siamo divise, sono divise per una questione di eredità? Quante famiglie, ecco, per un pezzettino di terreno, per una stanzetta in più dell'appartamento, non si salutano più con il proprio fratello di sangue, non vanno al funerale, ecco, della propria mamma o del proprio papà perché praticamente ha lasciato di più al fratello, per dire, ragazzi, io non lo so se questa ragazza, però ragazzi, se questa cosa la vediamo anche noi, a un certo momento facciamoci un serio esame di coscienza, cioè lasciamo che questa parola che vedete che è molto attuale entri proprio nel profondo della nostra vita, penetri fino al punto di divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture, delle midolla, perché possa sfruttare i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora io credo che noi abbiamo bisogno oggi di chiedere al Signore, sì, le grazie, ci sarà un momento di guarigione nel pomeriggio, un momento bello, sappiamo che la verità di tanti vengono in questo luogo, che c'è una grazia, ecco, particolare, il Signore ascolta molto la storia della comunità, non mi permetto di dire chiediamo la sapienza, prima ancora di chiedere le altre grazie, chiediamo la sapienza, sapete perché? Perché qui c'è una cosa molto bella alla fine della prima lettura, guardate che cosa dice, ecco, l'autore del libro della sapienza, insieme, chiedendo la sapienza, con essa vi sono venuti tutti i segni. E allora a questo punto perché hai una fede di tempo, scelternare, cosa posso chiederti, Signore? Ci dia la sapienza e tutte cose vengono di conseguenza, è perfetto, no? Ed è vero così, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. E allora oggi, e concludo, ecco, noi chiediamo al Signore di fare l'esperienza della sua presenza nel nostro cuore. Quando lui arriva nel cuore porta la gioia, porta la pace, ecco, porta la speranza. Ecco, ci rimette nuovamente in cammino, ci fa diventare solari e veramente ne vediamo i benefici poi quando noi abbiamo a che fare con le persone, diventiamo capaci di produrre di più anche al lavoro, diventiamo capaci di portare avanti la nostra vocazione, la nostra chiamata con più vigore. È vero, questo vale anche per noi sacerdoti. Quando noi siamo in grazia di Dio e il Signore opera meraviglie, accadono cose impensabili, si diventa propositivi, si diventa positivi, diventa capaci, ecco, di contagiare e di dare gioia a tutti. Ora, come spesso vi dico, che ci possiamo tutti ammalare di gioia, che se c'è una malattia contagiosa che io veramente amo da tutti è questa, e il Signore ci aiuti, ecco, a contagiarci a vicenda, a delle cose belle, a stimarci a vicenda, a non calunniarci, a non pettegolare, a lasciare da parte tutto ciò che rallenta il nostro cammino personale e il nostro cammino comunicare. Allora che il Signore possa veramente in questo momento toccare i nostri cuori, possa toccare le nostre menti. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.